Apriamo questa puntata di Carta Vetrata, come al solito, intanto benvenuti, con Giuliano Soria che, fedele alla nostra volontà di averlo con noi e condiscendente ad essere vicino alla nostra trasmissione, ci regala sempre delle gocce di saggezza e di emozione iberico, spagnola, castigliana, un po' quello che rappresenta tutto il mondo, il grande mondo latino nel nostro globo. A te la parola, Giuliano.
Sono con delle poesie di José María Pargago, che è un grosso professore di teoria della letteratura, che ha scritto una raccolta che si chiama Manual para enamorar princesas, che è già un programma questo titolo, Manuale per far innamorare le principesse, e che sono delle straordinarie poesie d'amore, alcune di queste sono ambientate anche in Italia. Ve ne leggo qualcuna.
Ti prego, ci interessano anche perché quelli che ci hai già letto ci hanno fatto innamorare.
Esatto, hai detto, ma siamo nel periodo giusto, attorno al 14 febbraio.
Fra due giorni.
Sì, al anochecer tus ojos brillas como unos zapatos nuevos, he dado mil pasos inciertos y nuestros zapatos han perdido su color refulgente, pero tú sigues iluminando mis noches. Facendo notte, i tuoi occhi brillano come delle scarpe nuove. Ho fatto mille passi incerti e le nostre scarpe hanno perso il loro colore rifulgente. Ma tu continui a illuminare le mie mille notti. Anche qui una poesia d'amore.
Lunare.
Travolgente.
Direbbe Tommaso Landolfi, Donna Lu.
È così.
Donna Lupo.
Allora andiamo verso un'altra che...
Ci fai sognare anche con un altro verso, sempre del nostro
Ci siamo,
Gago.
Devo faticare a cercare...
È il bello della diretta, Giuliano, tranquillo.
Sinti, Venezia no es lo mismo, ni Roma, ni Pekín, ni siquiera París. Venezia es una isla envenenada, un inferno acquatico e nel che naufrago a cada instante, las noches de amor, con jovencísimas sirenas de piel morena y tejanos desvaídos, ya no son lo mismo. Sin ti, Venecia no es Venecia, es una república ignorada, un laberinto de llamadas perdidas, sin respuesta. Senza te, Venezia non è lo stesso, né lo sarebbe Roma, né Pechino, nemmeno Parigi. Venezia è un'isola avvelenata, un inferno acquatico nel quale io naufrago. Le notti d'amore con giovanissime sirene di pelle scura non sono lo stesso. Senza te Venezia non è Venezia, è una repubblica ignorata, un labirinto di chiamate perdute senza risposta. Questa è una
Giuliano, poi
dedica.
Noi abbiamo anche i nostri ascoltatori di Delta Radio che ci ascoltano anche a Mestre, diciamo che arriviamo in Laguna, in Bassa Laguna, e andranno sicuramente a Carnevale di Venezia e penseranno a questi versi spagnoli, ma così intensi, dove Venezia è protagonista, come in molte poesie naturalmente. Venezia ha ispirato romanzi, tantissimi scritti.
Stranamente Venezia qui, e mi ricorda anche sonetti straordinari del Nobel Asturias, e scenario di poesie d'amore con una punta di tristezza, perché qui parla di una Venezia isla envelenata senza l'amore, o di repubblica ignorata senza l'amore.
Ma il Carnevale di Venezia serve a vincere quella malinconia,
a vincere questa nube di tristezza
che Venezia possiede, il suo fascino incredibile. Va bene, grazie Giuliano e ci sentiamo domenica prossima, che sarà una domenica speciale.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata e uno strillo per salutarvi. IFIX, chi lo sa, lo teme. Maurizio Ceccato, chi è IFIX?
Buongiorno a tutti. IFIX o IFIX, io fisso. IFIX nasce da un lungo peregrinare nella carta, visto che qui siamo a Carta Vetrata, in realtà nasce dalla carta. IFIX era...
Un personaggio.
Diciamo che era il grido di battaglia di un personaggio, come tu hai ben interpretato.
Ma sono un po' un gigione per tirare su questi argomenti, se no rischiamo sempre di fare i topi di biblioteca, ma noi siamo roditori ma anche di altre cose. Topini!
Ifix è tratto da Ifix Chen Chen, che era questo grido di battaglia di questo noto pornostar degli anni 70, Gabriel Pontello.
Ah, per Bacco, Gabriel Pontello, chi non lo conosce, insomma. Beh, non male, ci siamo passati tutti, almeno noi maschietti. Le signore non lo sappiamo, però insomma.
Anche loro in realtà non nascondono.
Ma parliamo di te, Maurizio Ceccato, che oltre a essere un caro amico, è un uomo dell'editoria. Ormai sono tanti anni che naviga in questo mare procelloso, ma riesce con la sua barca raggiungere delle mete importanti senza avvicinarsi troppo a riva, vero? Mi raccomando.
Guarda, devo dire innanzitutto che, come tutti credo i lavori di questo tipo, è un lavoro di artigianato, è un lavoro di grossa artigianalità quello che facciamo.
E usi la carta vetrata anche tu un pochino.
E uso la carta vetrata anche io.
Quello per che... fare che cosa? Perché diciamo che Maurizio Ceccato è un grafico soprattutto.
Sì, mi occupo di grafica, di immagini, le immagini navigano con la grafica e viceversa.
La tua società, così diamo anche un pochino di riferimenti.
La società si chiama appunto Ifix, come giustamente hai detto tu, hai gridato tu.
E come la troviamo? Dove si trova? C'è un indirizzo fisico?
Si trova su internet, come ormai tutti quanti usano questi mezzi.
E lì l'ufficio?
Lì diciamo che c'è una base dove praticamente le persone possono
ifix.it, immagino.
ifixweb.it.
Ah, ifixweb.it. E quindi la copertina, il contenitore, l'involucro, ma anche l'impaginazione di un libro, perché con l'ebook non rimane tutto come prima, sta cambiando qualcosa. La copertina, per esempio, esisterà ancora?
Secondo me i nuovi mezzi sicuramente dovranno interpretare quello che per ora abbiamo fatto come usato come un... in un verso solamente, perché il libro si legge in un verso o anche chiaramente nel verso contrario, cioè si sfoglia da sinistra verso destra.
È random.
Esatto, quello che in realtà forse l'ebook o comunque le nuove tecnologie, il digitale ci permetterà di fare, forse è quello di sfogliarlo anche in modi che non sono così diciamo convenzionali come il libro, quindi in realtà si potranno forse aprire delle finestre con due mani, si potrà forse vedere delle immagini in movimento, forse ecco è questo che in realtà un ebook dovrebbe fare piuttosto che imitare in maniera banale il libro, perché il libro cartaceo ha una sua funzione ed è fatto in un certo modo. Il libro digitale secondo me dovrebbe regalare qualcosa di più rispetto a...
In senso pratico potremmo dire che i libri per bambini che si aprivano facendo salire le sculture più strambe, tirando delle levette, si aprivano
come dei
castelli, esattamente, dei pop-up, diventerà un po' il pezzo forte.
Potrebbe essere una di quelle possibilità, anche la lettura potrebbe non essere per forza orizzontale. Ma
quindi diventerà
essere...
uno spettacolo alla fine.
Alla fine, secondo me, l'idea, almeno quella che mi sono fatto io per diversificare questo tipo di prodotto, comunque questo tipo di intrattenimento, perché comunque il libro, forse ce lo dimentichiamo, ma in realtà secondo me il libro deve essere un intrattenimento, come dicono più gli inglesi, entertainment, cioè una cosa che regala delle ore di piacevolezza, oltre che chiaramente poi arricchisce a livello culturale, però di fondo c'è un intrattenimento e quindi... Secondo me l'intrattenimento anche visivo, perché chiaramente l'ebook, comunque gli effetti, chiamiamoli così, digitali, possono dare un intrattenimento maggiore e quindi devono dare molto più spazio ovviamente a quello che sono forse le immagini, e anche la parola scritta deve assumere non un senso così elaborato come quello che c'è sul libro, altrimenti avremmo dei libri in PDF fatti...
No, il PDF forse è un po' troppo rigido, però io sto sperimentando da qualche mese un ebook reader, il Kindle del gruppo Amazon.
Ah, sì.
E devo dire la verità, è nella sua rigidità, perché non ci sono tutte queste possibilità di aprire pagine. Però è molto pratico. Diciamo che quando non hai la possibilità di portarti decine di libri, soprattutto decine di libri in lavorazione, quindi in redazione si lavora e non non si stampa ancora, diventa un sussidio molto valido.
In questo senso è uno strumento ottimo per raccogliere vari libri in un contenitore solo, in sostanza, perché poi alla fine parliamo di un contenitore. Quello che invece dovrebbe dare, quando poi si fruisce questo tipo di, chiamiamolo spettacolo, insomma,
rimane un po' grigio, rimane, il piacere non è tantissimo.
Rimane forse addirittura meno bello di un libro, perché
no,
in realtà,
lo è assolutamente meno bello.
Perché in realtà il libro comunque lo sfogli e senti anche un...
Cioè... Poi il problema è il colore, perché per il momento ancora questi book reader sono in bianco e nero e la pagina non è esattamente quello che si dice bianca, è molto tendente al grigio come una carta riciclata di bassa scadenza. Perché non dobbiamo dimenticarci anche un altro elemento, che leggere su un video illuminato è molto faticoso, quindi è giustissimo che chi vuol leggere un libro, quindi dedicarsi non a una consultazione temporanea ma o lavorativa, e quindi va benissimo un video retroilluminato, altrimenti è necessario, proprio per non affaticare la vista, perché il nostro occhio non è stato ancora digitalizzato, avere una superficie passiva, uno schermo passivo.
Ma infatti questo, che penso che ogni strumento, quindi ogni mezzo, ha la sua specificità, quindi in realtà se pensiamo al libro e quindi alla carta con cui viene fatto, in realtà pensiamo forse che da questo momento in poi, cioè da qualche anno a questa parte, forse dovremmo, come dire, esaltare ancora di più quello che fa la carta, cioè quindi la sua specificità, quindi come bellezza di oggetto, che poi viene utilizzata per fare dei libri o fare degli album o quello che sia.
Il tuo gioco tipografico è forte? Perché adesso ci sono delle scelte, mi arrivano cataloghi, libri quotidianamente in casa editrice dove la copertina è pelosa, è ruvida, sembra bagnata, insomma ci sono una serie di novità che chiaramente molto costose per il momento, che ancora quasi nessuno vedo le ha utilizzate. Però tu cosa ne pensi, per esempio, di queste frontiere della tipografia?
Devo dire che l'esaltazione della carta è una delle cose che penso negli anni saranno sempre più importanti. È un po' come quello che è successo nella musica, dove adesso c'è un ritorno al vecchio vinile, dove praticamente viene riscoperto questa, come dire, esperienza tattile, quindi questa esperienza anche di ascolto.
Anche di peso, perché adesso in edicola vediamo che viene specificato questi vinili che vengono venduti.
180 grammi.
Esatto, no? Devono pesare, non deve essere leggero.
Che per carità, all'epoca quando venivano stampati, meno io compravo dischi negli anni 80, non si raggiungeva mai un peso così.
No, erano già leggeri, tranne quelli per amatori, quelli di classica che venivano fatti su ordinazione, quasi numerati.
Quindi penso che, ecco, da qui in avanti, o comunque da qualche anno a questa parte, quando tutte le persone che lavorano nell'editoria hanno, come dire, cominciato a capire qual è il vero valore, chiaramente, da dare a un oggetto cartaceo, chiaramente, come dicevi tu, i costi sono molto elevati, quindi ovviamente bisogna cercare anche di come dire, far
compensare
insomma queste due cose.
E, la serigrafia,
i punzoni, i vari carte martellate, appunto come dicevi, pilose, o comunque dei cartoni molto molto delle tele, chiaramente,
in 3D, che abbiamo visto che si riprende anche quell'effetto vecchia cartolina che tu muovevi.
Beh, addirittura, no? Il Piccolo Principe, che chiaramente è stato ristampato in tantissime versioni, esemplari, adesso ha anche una versione pop-up per bambini, quindi per bambini in versione pop-up, che devo dire è una lettura in più, è un'altra lettura. Quindi ecco, quello che mi aspetto è se il Piccolo Principe dovesse essere, come dire, ristampato in digitale, quindi su un Kindle o su un altro mezzo che chiaramente può essere letto in maniera digitale, lo vorrei vedere in una forma altra, quindi vorrei vederlo e leggerlo in un'altra maniera. Questo è un po' forse quello che dovrebbe regalare il digitale oggi.
Grazie Maurizio, ancora resta con noi perché dobbiamo parlare della tua tournée. Benissimo. A fra pochissimo.
Carta vetrata.
Siamo tornati in diretta con Carta vetrata e con Maurizio Ceccato. Alberto Gaffi ai microfoni per domandargli: ma cosa hai fatto? Sei fatto il giro d'Italia in questo periodo? Non ti sei fermato un attimo? Ti chiamavo al telefonino e eri dovunque. Dove sei stato? Di un po' le province, le città, perché ne hai toccate veramente tante.
Un gennaio che faccio praticamente concorrenza alla Befana. Sì, in effetti sono stato invitato in vari luoghi anche molto molto belli, come volevo citare quello di Aversa, Bad Museum, che è questo museo in realtà non museo, una specie di provocazione che Giuseppe Buonanno, il suo fondatore, ha voluto fare, regalare alla città che è
ma
vicino a Napoli.
Ma per presentare cosa? La tua tournée?
Dunque,
terribilmente mal presentata, perché diceva
esatto.
È morto Maurizio Ceccato.
Sì, Maurizio Ceccato è morto, che è una specie di slogan che uso ormai da anni.
Scaramantico.
Ma più che scaramantico, in realtà è per significare, se vogliamo dire così, la nostra, come dire, inconsistenza in questa vita terrena, se vogliamo chiamarla così.
Sei risuscitato come Lazzaro?
Ma in realtà sono ancora morto, o comunque forse siamo tutti morti, o come diceva Duchamp, sono gli altri in fondo che muoiono, e sulla sua lapide questo lo mise. Ma quello che in realtà volevo fare era una tournée dove in realtà si metteva in evidenza più il fare e quindi meno la persona. Quindi Maurizio Ceccato è morto era per, diciamo, levare la persona che fa e mettere in evidenza le cose che in realtà venivano fatte. Quindi, per esempio, al Bad Museum ho fatto una performance muto dove ero imbavagliato e ho fatto uno stencil di 2 metri su una parete che rappresentava appunto questa faccia, diciamo, che ha girato per un po', che è questo omino senza né occhi né bocca né naso, che è
un po' come la casa che non c'è.
Esattamente.
Senza tetto.
Esattamente.
E senza pavimento.
È proprio un viso senza contenitore.
Benissimo.
Una specie di contenitore senza. E che
mi piace molto. Provocare.
E la sua. Sì, qualcuno ha scritto che la provocazione. Si è domandato se la provocazione non fosse morta e chi l'avesse risuscitata in un articolo
Maurizio
che è apparso
Ceccato,
su Vivessere. Ma in realtà è una provocazione random, in realtà, che faccio. Non sono così, come dire, insistente e martellante.
Le prossime?
Dunque, dopo il Bad Museum, dove appunto ho fatto questo stencil imbavagliato, sono andato ad Ascoli Piceno, dove anche lì ho fatto una piccola performance insieme a dei ragazzi dell'Istituto d'Arte. E, poi sono andato a Milano, dove insieme a Chicca Gagliardo e Erminio Perocco, che sono stati così gentili da offrirmi la loro presenza e essere partecipi come visionatori e bisturi. E poi ho finito a Torino, dove in realtà c'era questo evento Maurizio Ceccato è morto, dove con le ceneri, e quindi c'è stata anche l'aspersione delle ceneri, e dove appunto c'era un golem, perché non ero presente, c'era un manichino che mi rappresentava.
Eri tra il pubblico, forse?
Ero tra il pubblico nascosto, ero, esattamente.
Mascherando?
Ma semplicemente in versione
Carnevale, siamo a carnevale.
Esattamente, è stata un po' una specie di carnevalata.
Mi piace. Maurizio, ti dobbiamo salutare, un'ultima battuta a te.
Volevo soltanto dire che la cosa che in questo periodo mi ha molto, come dire, impegnato è stato questo libro che ho fatto con le edizioni H, non capisco un H, di Matelica, che è una piccola provincia, dove fanno un buon vermentino, tra l'altro.
Sempre nelle Marche, se non sbaglio.
È sempre nelle Marche, sì.
È una nuova provincia, giusto?
Sì, e non capisco un H, è uscito a ottobre, e sta in tutte le librerie, mi faccio autopromozione, in realtà è un po' come... È un po' una specie di Calembert, insomma, un gioco anche questo per, come dire, mettere a nudo e far rivivere l'H come in realtà non l'abbiamo mai sentita.
E non è l'ospedale.
Esattamente, e come non l'abbiamo mai sentita però pronunciare, perché in realtà di solito appunto l'H è muta.
Grazie Maurizio Ceccato.
Grazie a te.
I fix.
Carta vetrata.
Ritorniamo in diretta da Pisa con Punto Radio, la nostra radio in syndication, e ci colleghiamo con Valeria Serofilli. Buona domenica, Valeria.
Buona domenica a voi.
Poetessa, organizzatrice culturale e quant'altro, perché la tua capacità di coadiuvare tante attività è sicuramente poliedrica. La tua figura appartiene al mondo però della poesia.
Senz'altro, io sono lieta di questa intervista che mi consente di parlare sia della mia produzione personale che dell'attività di produzione culturale cui mi dedico da tempo. Non solo poesia dunque, è nata da poco infatti l'associazione Astrolabio Cultura, senza fini di lucro.
Che era il vecchio premio, era il vecchio premio che tu hai vinto tra l'altro.
Sì, infatti, vinsi con la mia prima raccolta Cini d'Anima e l'Astrolabio che poi ho rilevato e appunto questa associazione permette di dare spazio alle iniziative di cui sono promotrice, tra cui in particolare questo premio di poesia Astrolabio e anche gli incontri letterari a Caffè dell'Ussero di Pisa e a Relais dell'Ussero di Villa di Corigliano.
Ma andiamo per gradi perché vogliamo goderci ogni patacca che hai sulla tua giacca, ogni medaglia, ecco, perché sei veramente pluridecorata. Pisa senza di te non avrebbe la stessa cultura che invece continua ad avere, al di fuori naturalmente della Normale di Pisa, che è promotrice di tante iniziative, però non solo università, ma anche vita civile, diciamo, non solo soldatini della Normale, ma anche civili che combattono con te una battaglia di civiltà.
Anche se io sono un prodotto universitario perché mi sono laureata all'Università di Pisa e poi tramite il corso SIS di specializzazione ora insegno, per cui con l'Università di Pisa ho un buon rapporto e questi incontri appunto che organizzo al Caffè dell'Ussero iniziative che promuovo allo scopo di riprendere la tradizione degli incontri letterari presso questo locale storico. Ci tengo a dire che si tratta il Caffè dell'Ussero di un vero monumento della cultura italiana, nel quattrocentesco Palazzo Agostini sul Lungarno pisano.
Bellissimo.
E in passato luogo di ritrovo di molti esponenti di rilievo del panorama letterario e artistico.
Ma andiamo ad Andrea Caterini che ci ha raggiunto,
sì,
che voleva
sì.
farti una domanda.
Allora,
esatto.
buongiorno a Valeria. E leggo che insomma lei ha scritto ovviamente molte poesie, e però la domanda che vorrei farle è questa: ma non credi che in Italia in fondo ci sia una grande divisione, come mai prima è stato nella storia della letteratura italiana, fra poeti e narratori? Cioè, in fondo, è così che i poeti non leggono i narratori e i narratori non leggono più i poeti? C'è questa distanza che si è andata creando nel tempo?
Ma non penso assolutamente, sinceramente, se pensiamo che c'è quella definizione parole, prosa, parole nel loro ordine migliore, poesia, le migliori parole nel loro ordine migliore, come dice il Coleridge, ma invece io non penso ci sia questa scissione. Infatti io mi dedico non solo alla poesia, ma la mia ultima pubblicazione riguarda i racconti nel quaderno Daedalus, quaderni di prosa contemporanea. Si tratta di un annuario promosso dalla Punta a Capo Editrice, per cui io stessa incarno un po' questa poesia e narrativa, ecco.
Valeria, dobbiamo interromperti per chiederti una cosa che ci sta molto a cuore, anche perché noi siamo venuti a più edizioni. Il Salone del Libro di Pisa come sta andando? Perché si è spostato, stava alla stazione Leopolda, poi è andato fuori Pisa, ma oggi cosa succede? Chi l'ha preso in mano?
Io devo essere sincera, non vi ho partecipato, sono stata ospite solo l'anno scorso in apertura e la sede è stata spostata, non so nemmeno chi sia l'amministratore.
Comunque perché c'è un po' di movimenti, sì.
Sì, non è che in quanto pisana io non sono stata neanche invitata quest'anno, per cui non sono la fonte più attendibile. Vi sono senz'altro altri punti di riferimento su Pisa, comunque il salone, la Fiera del Libro di Pisa è pur sempre una bella vetrina per chi vi riesce a partecipare, piccola editoria per lo più.
Esatto.
Sì.
E gli appuntamenti che tu prepari per il prossimo marzo, perché ormai febbraio è quasi finito, siamo a metà, ma insomma per la fine di febbraio e per i primi di marzo cosa prepari?
Sì, il ricco calendario di questa rinnovata stagione dell'Ussero si protrarrà fino alla prossima estate e gli incontri si ripetono con buona frequenza, sempre con notevole affluenza di pubblico e rilevante è il 24 maggio e marzo, ad esempio a Relais di Villa di Corigliano ci sarà un punto a capo dei. Ecco, io quello che posso dire.
Diamo l'indirizzo però, perché magari non tutti sanno dov'è il Caffè dell'Ussero, lo sappiamo tutti, ma il Relais dov'è?
Sì, il sito è www.ussero.com per raggiungere la villa e devo dire questo, che anche tenendo, è una bella ha importanza questo fatto della richiesta molto elevata, anche tenendo conto che è tutto affidato alla mia iniziativa personale, non potendo fare leva su alcun tipo di sponsor né pubblico né privato, e la richiesta da parte di autori sia di poesia che di prosa, per ricollegarsi al discorso di prima, emergenti ed affermati da tutta Italia è notevole. A questo proposito, dato che la platea di questa intervista è ampia, colgo l'occasione per dire che abbiamo ancora in carnè molti altri incontri, e se qualche ente o ditta volesse darci un sostegno anche in vista della spesa dovuta per la diffusione e promozione degli eventi, sia attraverso la stampa cartacea che il web,
come si possono mettere in contatto? Come si possono mettere in contatto con te? Diamo i tuoi riferimenti.
Il mio sito è www.valeriaserofilli.it e la mail valeriaserofilli@alice.it.
È stato veramente un bellissimo incontro, contiamo di incontrarti spesso anche non solo con Filippo Laporta, che so che è stato un tuo ospite, un caro amico.
Senz'altro, e che come ben sai ci ha permesso di conoscerci.
Esatto, quindi contiamo di rivederci al più presto e magari con nuovi autori e nuove iniziative anche a Relè, perché mi affascina moltissimo questo luogo, mi sembra uno dei più belli di Pisa.
Senz'altro, se andate in internet vedete che si tratta di una villa bellissima, cinquecentesca.
Brava Valeria Serofilli, ricordiamolo a tutti, incontri al Caffè dell'Ussero di Pisa.
Io ringrazio Alberto Gaffi innanzitutto per l'ospitalità, e posso concludere con un mio testo, una breve poesia.
Magari, sarebbe una cosa splendida.
L'aratro ha mietuto distanze impari e ne è nato inchiostro probabile per farne capoverso. Questo è uno dei testi a cui ci si poteva ispirare per la sezione poesia singola a tema del premio Astrolabio della scorsa edizione.
Grazie ancora Valeria.
Grazie ancora.
Grazie
a tutti, a te. Ciao.
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 Carta vetrata.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Enrico Emilitri, sei entrato in diretta veramente come un cannone, visto esperto di armi e di figurino militare, dalla lontana Malosco, che amiamo moltissimo ricordare perché è una località che bisogna far conoscere. Cos'è Malosco per te?
Malosco è casa mia, cioè sembra strano per uno che è nato in Lombardia, cioè è nato nel Varesotto, ma io mi sono sempre sentito più a casa mia qui in Val di Nona, Malosco, che non nella mia terra natale. Comunque non è che la disprezzi, però mi sono sempre sentito molto meglio, anche perché qui c'è un'aria più salubre, c'è un bellissimo panorama, una terrazza verde praticamente, un bellissimo, bellissimo posto dove la gente è anche molto cordiale.
Però è un luogo di battaglie, perché in quelle terre si sono combattute tante battaglie importanti per la nostra bella Italia. Il confine
è stata interessata anche dall'insorgenza di Andrea Sofer, se per questo, nel 1809 e 1810 contro...
Ricordiamo chi è Andrea Sofer, praticamente il patriota dello Stato indipendente del Sud Tirolo, che si ribellò agli austriaci, perché bisogna dire questo.
No, non agli austriaci, ai bavaresi.
Ai bavaresi, è vero.
Ai bavaresi, che erano alleati di Napoleone, perché il Tirolo, che comprendeva anche l'attuale Trentino-Alto Adige, era stato annesso da Napoleone alla Baviera.
E loro volevano essere indipendenti.
Cioè loro volevano cacciare questi perché volevano in realtà andare sotto gli Asburgo. Cioè loro si riconoscevano negli Asburgo, perché gli Asburgo gli avevano concesse delle diverse autonomie che il regime napoleonico bavarese gli aveva tolte.
Anche se so che Innsbruck non è stata sempre così generosa nei confronti degli uomini del sud, del Tirolo. Li consideravano un po' dei personaggi da circo che giravano con l'organetto e la scimmietta per raccogliere l'elemosina.
Diciamo sì che verso i Welscher, cioè gli italo-tirolesi, quindi i trentini, c'era un certo disprezzo. Infatti ne ha pagate le conseguenze, per esempio, Alcide De Gasperi, quando al tentativo di fare una facoltà italiana di giurisprudenza a Innsbruck c'è stato l'assalto e c'è scappato anche il morto.
Addirittura. Quindi, poi lui è stato eletto deputato però a Vienna.
Sì, come Cesare Battisti.
Anche Cesare Battisti è stato parlamentare al Parlamento di Vienna?
Sì, era parlamentare del Partito Socialista Austriaco, mentre De Gasperi era del Partito Cattolico.
Infatti
dopo è stato fondatore della Democrazia Cristiana.
Esatto. Ma veniamo al figurino militare, perché il tuo argomento, il tuo cavallo di battaglia deve essere cavalcato.
Io ho fatto degli esempi pratici di come, pur permanendo nello stesso ordinamento, sono possibili delle variazioni. Adesso volevo proprio parlare di come si può rivisitare la nostra storia recente, soprattutto il nostro risorgimento, attraverso questa evoluzione, perché non dimentichiamoci che il primo esercito nazionale noi l'abbiamo avuto proprio nell'età tardo rivoluzionaria napoleonica, cioè quando Napoleone è arrivato per la prima volta in Italia nel 1796, noi abbiamo avuto le prime formazioni. Infatti il più antico reparto di cui si è certificata la resistenza sono i cacciatori a cavallo della Legione Lombarda, il cui vessillo è conservato ancora oggi al Museo del Risorgimento di Milano. Quindi, quando, oltre al tricolore, cosa identifica i nostri in quel periodo? Proprio le uniformi che indossavano, cioè nel momento in cui in Spagna, in Russia, dovunque, si vedono delle uniformi verdi e poi bianche, quelli sono gli italiani, cioè la prima cosa in cui noi abbiamo avuto una certa identità sono state queste, cioè la bandiera e le uniformi dei nostri soldati. Cioè qui nascono, perché poi molti di coloro che hanno fatto il risorgimento e che hanno iniziato il risorgimento, come Geronimo Ramorino o, oppure i fratelli Pepe, cioè Guglielmo Florestano o Morelli Silvati, questi ultimi quattro dell'esercito borbonico, in realtà erano di formazione muratiana, erano tutta gente che ha militato con Napoleone. Quindi sono i padri del nostro risorgimento. E quindi è qui che nasce la nostra prima identità. Come pure Nannita Garibaldi si è vista in una scena, Garibaldi con le camicie rosse sullo sfondo della bandiera nera col vulcano.
Una buona ricostruzione, quindi, quella è stata
sì,
messa
infatti,
in scena.
Infatti, in questo, qui per la prima volta, anche in quella circostanza, la battaglia del Salto, si vedono gli italiani da questo. Cioè gli italiani vengono per la prima volta identificati dalle uniformi che indossano. Cioè questi sono gli italiani.
Ricordiamo però Andreas Hofer, perché anche i nostri ascoltatori devono sapere cosa è successo a Andreas Hofer in quelle terre,
sì,
ecco, dove tu ti trovi oggi.
Sì, Andreas Hofer era praticamente era un albergatore, era un mercante di cavalli ed era comandante di una compagnia di Schützen, cioè di cacciatori, di tiratori volontari, che avevano il compito della difesa territoriale. Cioè con Massimiliano I aveva concessi ai tirolesi, ma non solo loro, di difendere il proprio territorio sostituendo l'esercito, che invece l'esercito regolare era più impegnato nelle operazioni su vasta scala. Cioè era inutile tenere delle guarnigioni, dei reparti che avrebbero potuto essere impegnati in battaglia a difendere dei paesi come Malosco, come Tione, come Merano, come Bressanone, eccetera.
Quello che potremmo definire oggi negli Stati Uniti la Guardia Nazionale.
Sì, esatto, avevano quella stessa funzione, erano una Guardia Nazionale, cioè invece di impegnare l'esercito, che invece serviva per altri scopi, ovviamente è più logico, avevano concesso appunto a questi Schützen di difendere il territorio. Ebbene, quando i bavaresi hanno introdotto la costrizione obbligatoria e volevano indurre i tirolesi a combattere ai loro ordini e a quelli di Napoleone, ovviamente scattata la molla, c'è stata l'insurrezione, che per un anno ha tenuto in scacco i franco-bavaresi, fino a quando Napoleone ha fatto firmare la pace all'imperatore e quindi Hofer è stato praticamente abbandonato, ha proseguito la lotta, ma purtroppo gli è andata male ed è stato fucilato a Mantova nel 1810.
Si dice anche smembrato e tagliato a pezzi.
In realtà non è andata propriamente così, cioè l'hanno solo fucilato, l'hanno sepolto, poi dopo l'hanno portato in Innsbruck, dove è tuttora sepolto in una tomba monumentale. Io l'ho anche intravista quando sono andato una volta a Innsbruck, poi sotto è entrato un duomo e c'era appunto in un angolo, c'era la tomba di Hofer. Ma comunque, lui era di San Leonardo in Passiria, quindi era nato tesino, ma comunque è considerato un tirolese perché comunque si è battuto e ha sconfitto anche ripetutamente Franco Bavaresi, ma purtroppo, come sempre in questi casi, quando poi si fa sul serio era inutile. Anche a San Romedio, al santuario di San Romedio, c'è un ricordo di Andreas Hofer.
Ci dobbiamo salutare, Enrico, però diamoci appuntamento a domenica prossima, 19 febbraio, per continuare a parlare di questi argomenti così caldi, così entusiasmanti, possiamo dire anche pieni di fascino per chi, come noi, ama la storia.
Grazie Alberto, ciao.
Carta vetrata.
Abbiamo in collegamento da Milano Giovanni Pacchiano. Buona domenica, Giovanni.
Buona domenica, a tutti.
Noi conosciamo Giovanni Pacchiano per la sua rubrica che ha condotto per anni sul Sole 24 Ore, Narra Italia, ma oggi ha una nuova avventura che lo sta aprendo non solo alla scrittura degli italiani ma anche alla scrittura degli stranieri, con una rubrica importante su Gioia, il settimanale dedicato alle donne, il femminile si dice in termini tecnici.
Il femminile, che direi mi dà vantaggi e soddisfazioni perché mi sta aprendo a una letteratura di donne e per donne che io ho sempre conosciuto ma che ora sto considerando con maggiore attenzione, anche perché va detto che di lì vengono i risultati migliori.
Di vendita soprattutto.
Sì, di vendita, ma dirò anche di qualità, poi se è possibile vorrei dettagliare anche i nomi dell'ultimo anno che mi sono sembrati.
Assolutamente sì, perché a noi interessa moltissimo il tuo gusto, lo conosciamo per gli italiani, lo adoriamo perché possiamo dire di essere in totale sintonia. Che ne dici, Andrea Caterini?
Assolutamente sì, e proprio sul femminile io a Pacchiano vorrei chiedere proprio una cosa. E, secondo lei, Pacchiano, c'è ancora una difficoltà da parte delle donne di emergere a differenza dello scrittore uomo, diciamo? Se pensiamo al Novecento italiano, immaginiamo diciamo come scrittrici che sono emerse, la Morante, la Ortese e pochissime altre.
Lalla Romano
certamente, ma c'è ancora questa difficoltà, cioè che le donne restino e si imprimano nella letteratura? C'è ancora un maschilismo della letteratura, ecco, lo possiamo chiamare così anche
io
un po'?
Io penso di sì, ma non è tanto un maschilismo dei lettori, qui vorrei dare un po' la colpa ai miei amici e colleghi critici, c'è un po' un maschilismo da parte di chi recensisce i libri e che in prevalenza preferisce libri scritti da uomini. Non mi chiedo perché, non lo so, è una sensazione di pelle, ma ce l'ho. Perché io vedo che, per esempio, su una serie di scrittrici che magari vengono considerate marginali, sto parlando dell'Italia, che invece a me piacciono moltissimo, scrittrici diciamo tra i 30 e i 50 anni, l'attenzione della critica maschile si è soffermata poco. Posso fare dei nomi?
Sì, assolutamente, magari? Infatti aspettavamo proprio dei nomi.
Allora, io direi i nomi delle scrittrici italiane che mi hanno colpito di più negli ultimi, diciamo, 18 mesi. Allora, una è Veronica Tomassini, che ha scritto Sangue di cane per Laurana, è una vicenda ambientata a Siracusa, è un romanzo di forte impatto psicologico-sociale. Un'altra è Viola Di Grado, e non sto a spendere troppe parole, per poi è diventata abbastanza famosa, con 70 acrilico, 30 lana.
Una giovanissima.
Giovanissima, sì, ha 23 anni.
Conosciamo, ha pubblicato per EO, se non sbaglio.
Sì. Un'altra è Irene Chias, che ha pubblicato per Elliot un romanzo fatto di tre racconti incernierati l'uno con l'altro, Sono ateo, ti amo, vi trovo strepitoso, ambientato in parte in Italia, in parte in Francia, in parte in America. Questo ragazzo ha poco più di 30 anni. Un'altra ancora che vive in Germania, io trovo bravissima, Germana Fabiano, che ha pubblicato per Robin un libro, un romanzo La Luna Contro, e un altro In nome di Dio e per mano del diavolo, che è la storia vera di una boia, di un carnefice del re francese. Una che mi ha fulminato recentemente è Francesca Scotti, con i racconti di qualcosa di simile pubblicati da Italica di Ancona. La Scotti adesso è in Giappone e secondo me è un vero talento, bisogna mettere negli occhi addosso questi libri. E gli ultimi due nomi sono Mary Bitolusso, l'imbalsamatrice.
Oh, grazie.
Sì, però l'ho recensito, per cui non è propaganda, pubblicato da Gaffi. La Tolusso è il talento più originale, più bizzarro di tutti. L'imbalsamatrice è la storia di una che lavora in un'agenzia di pompe funebri, un libro fulminante e non sembra scritto da un'italiana. E l'ultima, ma non ci spendo tante parole perché ormai è nota, Maria Pia Valerdiano, La vita accanto a Einaudi, che ha avuto un buonissimo risultato al premio Strega. Bene, se voi mi chiedete, sono 3, 4, 5, 6, 7 nomi di donne, se mi chiedete di fare 7 nomi di romanzieri meritevoli italiani fra i 30 e i 40 degli ultimi 18 mesi, io 7 nomi non ve li so dire.
Questa è carta vetrata, eh? Dobbiamo, per forza di cose, no? È il titolo della nostra trasmissione, carta vetrata, perché non si prende mai leggera nel giudicare, nel dare anche questo tipo di decifrazioni della realtà abbastanza tristi, no Andrea, che ne dici?
No, sì, perché... no, prego, stava parlando, stava rispondendo.
No, c'è una supremazia intellettuale di originalità delle donne, e c'è un'attenzione, una sensibilità per contro delle lettrici donne che vanno riconosciute, è un dato di fatto. Se non ci fossero le donne, le librerie sarebbero spopolate.
Questo è vero, che sono le lettrici, diciamo, più forti e più numerose, anche le più sensibili.
E le più appassionate.
Le più appassionate.
Cioè, si buttano su un libro, poi lo dicono all'amica, all'amica dell'amica.
Il grande
libri,
passaparola.
Salvo quelli dei grandi editori che si spendono... centinaia di migliaia di euro magari in pubblicità, ma forse esagero, decine di migliaia di euro, ma i libri altrimenti funzionano col passaparola.
Pacchiano, io le volevo fare una domanda un po' incalzante, lei che è uno dei critici letterari più, diciamo, più importanti in Italia, le volevo chiedere, ma secondo lei in Italia esistono ancora degli intoccabili, cioè degli scrittori che non si possono stroncare, dei quali non si può parlare male?
Ma... Forse sì.
Basta già questo per confermare i nostri sospetti.
Però si può anche non parlare bene o sollevare delle critiche. Io recentemente, e non solo recentemente, anche quando scrivevo sul giornale di Montanelli, preciso, nei primi anni 90, avevo espresso dei forti dubbi sulla tenuta della scrittura di Baricco. A me Baricco come scrittore è sempre sembrato uno scrittore abile, furbo, ma non un grande scrittore. Vedo che va molto bene anche all'estero, ma non lo so.
La sua onestà intellettuale non viene mai meno, Pacchiano?
No, ma è questione di gusti. A me, io allora avevo detto che mi sembrava, parlavo di Oceano Mare, un libro dell'Ottocento che io avevo messo nella mia libreria tra i libri del... era ancora Novecento, il secondo Novecento, e poi misteriosamente, tirando fuori delle gambette, si era spostato fra i libri dell'Ottocento. L'altra ipotesi era che la mia donna di servizio, la Santina, che era una donna che leggeva, avesse fatto di testa sua, l'avesse spostato in sua propria mano.
La prossima volta che la intervistiamo, ci piacerebbe averla di nuovo con noi, vorremmo parlare degli stranieri.
Sì, molto volentieri. Sugli stranieri si apre un discorso molto più largo.
La ringrazio ancora. Allora, buona domenica e
buona
magari
domenica a tutti.
Al 19.
Grazie mille.
Grazie.
Carta vetrata.
Rieccoci in diretta con Marco Carrara da Bergamo. Buona domenica, 12 febbraio 2012. A te la parola, Marco.
Buona domenica. Oggi vorrei parlare della trilogia steampunk di Paul Di Filippo.
Quindi lo steampunk, il tuo cavallo di battaglia che vogliamo cavalchi per noi.
Esatto. E la trilogia steampunk è stata ristampata recentemente dalla Delos di Milano per la loro Odissea Fantascienza.
E, l'associazione steampunk... culturale Delos, se ricordo bene.
Esatto, l'associazione culturale, gestiscono fantascienza.com e Fantasy Magazine. E la trilogia steampunk è un libro che risale al 1995 ed è una raccolta di 3 racconti lunghi, romanzi brevi, adesso non saprei catalogare esattamente la lunghezza, e sono 3, diciamo, racconti lunghi, e quello che mi interessa maggiormente di questi 3 è il primo, Vittoria, perché rappresenta bene il tipo di steampunk della prima generazione. In breve, Vittoria è una storia in cui nel 1838 la regina Vittoria decide di essere stanca del suo primo anno di
regno,
di governo, esatto, di essere regina dopo il primo anno, e si è già stancata, e scappa. E viene sostituita da una salamandra che è stata modificata geneticamente per acquisire dimensioni e forma umana.
Un automa quasi.
Sì, un mostro genetico, una salamandra che ha acquisito forma umana tramite gli studi di un inventore un po' pazzo, Cosmo Coppertweight si chiama. E E questa salamandra ha il problema che è una salamandra ninfomane, per cui ci sono tutte quante delle...
Come tutte le salamandre che conosciamo bene.
E è un racconto, diciamo, l'idea era carina come racconto, l'idea di base è carina, ha un po' questo aspetto gonzo historical della prima generazione dello steampunk. E poi vi sono però in questo racconto anche dei piccoli elementi anacronistici che io non ricordavo quando l'avevo letto la prima volta in inglese anni fa, e che quindi creano a tutti gli effetti anche un'ambientazione che è lievemente ucronica, ad esempio.
È questo che ci piace tanto, dimmi, qual è l'ucronia presente?
Allora, alcune piccole cose. Ci sono delle pistole con cartucce metalliche, nonostante sia 1838. Ci sono i revolver Colt. Revolver Colt che tra l'altro viene indicato nella traduzione come un revolver Colt del tipo Pacere, cioè Peacemaker. E il revolver Colt di quel tipo risale al 1873 in realtà, e anzi il revolver Colt all'epoca avevano appena cominciato le prime produzioni col modello del 1836, per cui questo revolver Colt con le cartucce metalliche è anacronistico. C'è un motore a vapore che non utilizza il carbone ma utilizza l'uranio e tra l'altro esplode facendo radiazioni e tutto, e cose di questo tipo, insomma. Quindi un po' di ucronia c'è, non è centrale per la storia, di contorno, però un pochino c'è. E una cosa, ecco, il problema di questo racconto principalmente nello stile, nel senso che lo stile di Paul Di Filippo non è che sia particolarmente buono, lui utilizza moltissime descrizioni statiche, e come sappiamo le descrizioni devono essere dinamiche, devono essere in movimento, devono essere descrizioni di qualcosa che è vivo, che è in funzione, non la descrizione di qualcosa che potrebbe essere un'istantanea fotografica. E...
Cosa dire quindi dell'istantanea fotografica? Perché all'epoca esisteva già il nitrato d'argento per fare quelle bellissime fotografie che si chiamavano le daguerrotipe.
Sì, però qui stiamo parlando di tecnica narrativa, per cui per la tecnica narrativa sarebbe meglio fare descrizioni un po' più dinamiche. Ad esempio, il problema di questo racconto è che all'inizio parte subito con una descrizione estremamente statica di un meccanismo creato da Cosmo Copperweight, il protagonista, l'inventore.
Aspetta per... l'argento, Copperweight o Cooperweight?
No, in questo caso è Copperweight con Co come mucca all'inizio.
Aspettiamo la mucca allora.
E è una descrizione però molto statica, per cui prima che il racconto inizi davvero si forbisce questa pagina e mezza, grosso modo, di descrizione molto statica di un meccanismo, di un macchinario, che tra l'altro non si capisce che cosa sia fino a quando non si arriva al pennino e al serbatoio con l'inchiostro, non capisce che è un macchinario per automatizzare la scrittura, però è brutta, cioè uno rimane spaesato perché non capisce che cosa sta vedendo.
E un normografo ante litteram, possiamo dire.
Sì, grosso modo, perché poi collegato alla mente del personaggio è una cosa un po' bizzarra, andrebbe letto. E comunque è un racconto, diciamo, carino. Un altro racconto apparso in questa trilogia steampunk è il secondo, 88, che è legato alla Vergine 88, eccetera, eccetera. E
quindi parliamo di Africa.
Un racconto bizzarro, nel senso che il punto di vista è quello di... È quello di un biologo ed esperto di evoluzione che racconto Darwin, si chiama Agassiz, mi sembra, Luis Agassiz.
Non è il tennista.
Ed è interessante perché ha un punto di vista razzista e all'inizio dice delle cose contro i meticci, contro i neri, che sono abbastanza esilaranti, perché uno percepisce proprio la mentalità di certi personaggi dell'Ottocento. E anche lì il problema è sempre lo stile. Comunque, volevo passare dai racconti in sé all'introduzione fatta per questa edizione della Delos.
E poi concludiamo, perché abbiamo ancora un paio di minuti, poi dobbiamo salutare.
Sì, vado veloce. È un'introduzione fatta dal traduttore Salvatore Proietti, ed è un'introduzione, secondo me, di basso livello. Nel senso che ci sono vari problemi. Ad esempio, Proietti critica, segnala come abbinamenti anacronistici tra di loro i motori a vapore e le aeronavi. Che in realtà non è vero, nel senso che i motori a vapore per l'ambito veicoli, per le auto, con esempio le auto della Stanley o simili, sono andati avanti fino all'inizio anni 20, mentre invece le aeronavi, cioè i dirigibili come gli Zeppelin, già si utilizzavano all'inizio del Novecento e poi hanno avuto il loro boom negli anni 20, inizio anni 30, quindi non sono anacronistici tra di loro, è anacronistico prenderli assieme e buttarli 50 anni prima, ma non sono tra di loro anacronistici. Oppure dice nell'introduzione vi sono delle cose strane, ad esempio dice Jeter aveva riportato le creazioni della macchina del tempo dal futuro all'epoca di Wells per descrivere Morlock Knights.
Di cui abbiamo parlato ampiamente in diverse puntate.
Sì, parecchi mesi fa. Il problema è che appunto le creazioni, ma quali sono le creazioni? Perché in realtà non è che riporta le creazioni, è semplicemente un romanzo in cui Morlock hanno preso controllo della macchina del tempo e sono piombati alla fine dell'Ottocento. Queste frasi vaghe che non permettono realmente di capire di cosa sta parlando. Quindi un'introduzione che mi ha lasciato un po' spaesato, perché un po' dice cose che avevo detto nei miei articoli, ad esempio citando la questione di Morcock col suo punk nel punk, che in realtà poi la riporta anche in un modo un po' scorretto. Poi queste cose qui che francamente non... Ecco, diciamo un'introduzione che non mi è piaciuta. La traduzione invece mi sembra fatta abbastanza bene.
Meno male, almeno salviamo questa.
Le illustrazioni invece sono illustrazioni in stile computer grafica che non c'entrano niente con i racconti.
Peccato, peccato. Bene, ti dobbiamo salutare Marco, grazie ancora, salutaci Bergamo e a domenica prossima.
A domenica prossima.
Carta vetrata.
Bentornati in diretta con Carta Vetrata e come ogni puntata a chiudere la puntata Cristiano Draghi da Rovigo per parlare di uno sport che adoriamo perché è un sinonimo di eleganza, di cultura e anche di fair play, come dicono gli inglesi. Qual è questo sport, Cristiano?
È come qui sai, siamo un po' in lutto e un po' delusi perché i nostri bersaglieri, così si sono soprannominati i giocatori del rugby Rovigo, hanno perso di nuovo con il Petrarca Padova, abbiamo perso 5-21, cioè in casa, e quindi siamo finiti al quinto posto in classifica. Qui sono abituati a stare fra il primo e il secondo, insomma.
Però il Padova c'ha altri problemi, insomma, la squadra di rugby ha avuto decimati i suoi giocatori da arresti, abbiamo letto sui giornali.
No, quello è il Piacenza, attento.
Ma anche a Padova c'erano degli spacciatori.
No, quella è una storia di Piacenza, non è toccata la eccellenza.
Meno male.
Sì, però questo è questo personaggio incredibile di Piacenza, che era è un rugbista che faceva anche il buttafuori.
Beh, immagino che non entrasse nessuno, un rugbista che fa il buttafuori.
No, esatto.
Era molto chiusa quella discoteca.
Lui, ma con degli amichetti suoi, sempre del mondo del rugby.
Attento a dire amichetti perché vengono sotto casa e non sono etti.
No, vengano pure perché, guarda, siamo molto offesi a Rovigo e credo appunto anche a Padova. Siamo molto offesi perché il rugby è considerato invece un luogo
di pulizia,
di fair play, di appunto di atteggiamento non solo britannico, perché il terzo tempo mi sembra invece una roba molto italiana, no? Cioè,
una bella
prima
abitudine.
Ci si fa a botte in campo, prima si fa a botte in campo e poi tutti a mangiare.
Ecco. Splendido, ma parliamo un po' di letteratura dedicata al rugby, ma anche di filosofia di vita, perché è qualcosa di più il rugby.
Senti, hai letto, perché me l'hai segnalato tu, quindi so che lo hai letto, un ponderoso, scritto benissimo, fra l'altro, articolo di Francesco Occhetta sul rugby e le sue leggi.
Il gesuita, certo.
Sì, niente meno che su Civiltà Cattolica. Ora, è vero che proprio a Padova i gesuiti hanno messo le mani nella nascita della società di rugby, per quello che mi scrive lui.
Ma anche a Roma, guarda, ti posso dire che le società rugbistiche, nella scuola religiosa dove ho studiato, nel Collegio Nazareno, esisteva una squadra di rugby importante. Poi negli anni si sono un po' perdute queste buone abitudini, come tante altre, però non è lontana dallo spirito anche cattolico, perché c'è un certo modo, un amore anche tra concorrenti, che non è l'odio che si sente in altre discipline.
No, anche perché intanto bisogna giocare in squadra, cioè questo è un vero gioco di squadra, dove sì, l'individualità può brillare, ma se non si lavora tutti insieme, se non si spinge tutti insieme, proprio si fa, bisogna sacrificarsi per gli altri, non si arriverà da nessuna parte, no? Devo dire che leggo in questo articolo di Civiltà Cattolica una citazione da Bertolozzi, il titolo è Il rugby salverà il mondo, a Braca Books 2011, che si trova fra l'altro online nella pagina Facebook dell'editrice Braca Books. Leggo un testo che è veramente fantastico, che ci racconta il rugby come filosofia di vita. Dice: se la vita è una partita di rugby e non c'è ragione per non crederlo, io sono arrivato all'intervallo.
Stupendo.
Seduto con la, sulla panca con la palla in mano e nel cuore penso e ripenso come ho giocato e cerco di immaginare che cosa succederà quando ritornerò in campo. Se dovessi rivivere un tempo della mia lunga partita, sceglierei l'intervallo. Io devo dire che è fantastico, sai che mi ha convinto, sono d'accordo, penso la stessa cosa.
E come a scuola la ricreazione, il momento più interessante.
Sì, devo dire che a scuola mia, a proposito di preti, c'era l'insegnante di religione, il quale aveva capito che in quella classe proprio non c'era tripa per gatti. E allora un po' faceva religione, poi però una mezz'oretta ci faceva giocare al calcio cimosa. Il calcio cimosa si fa a scuola così, con la cimosa. Tu sai cos'è una cimosa?
No. A te la
cimosa
parola.
È quel rotolino, quella girella di panno che serve per cancellare sulla lavagna il gesso.
Detto cancellino.
Tu lo chiami cancellino, io che sono toscano lo chiamo cimosa. Allora, il calcio cimosa si fa in due giocatori.
Di feltro, se non sbaglio, più che panno, è feltro.
È feltro, sì, è tessuto infeltrito, sì. Esattamente, un rotolo di questo tessuto molto
grigio,
primitivo.
Grigio,
no?
Certo.
Allora, essendo un rotolino, fa un po' come le cose dell'oche su ghiaccio, no?
È vero, esatto.
Allora, tu lo metti in terra e fai le due porte, le fai con due seggiole, per cui il sotto delle gambe della seggiola sono la porticina.
Perfetto.
E giochi a pallone due contro due, cercando di segnare nella porticina, che è rappresentata dalle seggiole. Ci faccio giocare in quattro in classe.
È splendido.
C'è splendido, perché così ci sfogavamo. Ora non vorrei che questo poi cominciasse qui un lungo discorso sul fatto dello sport come sostituto della sessualità, ma in realtà io penso che lo sport dovrebbe essere non sostituto ma aumento.
Sinonimo?
Sinonimo, sì. e soprattutto sinonimo del vivere civile, cosa che, guarda, andare a una partita di rugby è divertente, fatelo, perché
assolutamente.
Io ho visto partite internazionali in cui arrivavano questi, perché fra noi che siamo sì nel Sei Nazioni, ma certe squadre della zona laggiù, scozzesi, no, gallesi, c'è un baratro. Cioè, questi vengono qui e stravincono.
E vabbè, normale.
Sì, vabbè, però proprio c'è una differenza, non è come nel calcio, no? Che potresti segnare un gol e poi ti metti tutto in difesa.
No, non c'è storia.
No, qui proprio questi ti massacrano, cosa vuoi?
Gli regalate le cipolle, cosa fate?
No, li regaliamo, io credo che gli regalino tanto spritz dopo, tante robe così, sai, li facciano bere come...
Ma secondo me la cosa più divertente sarebbe andare a giocare da loro, più che farli venire...
Sì, perché ti accolgono, ma la gente va, viaggia qui, i rodigini non fanno discorsi. Ti ricordo, l'abbiamo già detto più volte, che Rovigo è ovale. Allora, lo stadio di rugby qui è tre volte quello del calcio. Quello del calcio ormai è mezzo chiuso, si gioca nell'interregionale con una squadra di provincia che è venuta qui a Rovigo a giocare. Pur essendo un monumento lo stadio di calcio, è ahimè una cosa tristissima. Invece lo stadio di rugby è una cosa fantastica. Qui tutto è ovale, tutto è rugby, tutto è rosso-blu, non si fa discussione.
Ti dobbiamo salutare, ti ringraziamo e a domenica prossima.
A domenica prossima, naturalmente sperando di avere migliori notizie sul rugby.
Grazie.
ciao.